Grazie a te, grazie a voi, caro ascoltatore, cari ascoltatori della seconda stagione del Don Chisciotte Podcast, giunta con questo al 34esimo episodio. E come se non mancassero altri problemi, ma nella realtà dei fatti ormai il calendario impone di iniziare a fare qualche riflessione su ciò che scuote dalle fondamenta la politica italiana, la possibilità di avere un governo efficace, gli equilibri tra partiti, nei partiti, nelle coalizioni, dove volete voi, e cioè tra pochi giorni l'inizio del voto per il Quirinale e le connesse ripercussioni sul governo del paese. Di questo parliamo e, sperando che vi interessi, sempre ammesso non concesso, restate con noi. E le considerazioni sul Quirinale e sul governo vengono ovviamente da chi ha poco titolo se non da vecchio osservatore come Don Chisciotte, cioè Oscar Giannino, e invece altre sono le considerazioni ben più fondate che fanno i suoi più lungimiranti. E altro che compari, perché ti sentito Sancho Panza che subito inizia a dire sei un imprenditore, caro. Beh, mio. No. Sancho, Renato, allora, Renato Cifarelli.
Senti Oscar, con tutto il rispetto per la mia persona, cioè che il mio parere su quello che sarà il Presidente della Repubblica abbia una qualche rilevanza, sinceramente ho qualche dubbio, insomma,
però. Ma nessuno dei nostri tre pareri ha alcuna rilevanza, però detto questo bisogna tentare di dire qualcosa di ragionevole, ecco. La cosa più ragionevole è che continuate a seguirci sulla piattaforma donchisciottepodcast.it, ovviamente. Però detto tutto questo, oltre a Sancho ci sono le considerazioni di tipo strutturale economico che invece fa il nostro scalpitantissimo Ronzinante.
No, oggi mi devi chiamare incitatus, caro Oscar, perché Ronzinante lo sono quando parliamo di economia. Siccome oggi parliamo di Quirinale, cioè almeno un seggio da senatore me lo vuoi dare, no?
Dico, ma adesso non diamo per scontato che chi ascolta sappia chi era il maestoso quadrupede incitatus.
Di Caligola, come no? Dai, l'imperatore che nomina senatore il suo cavallo, direi che noi, diciamo, quantomeno un po' di asini in Parlamento li abbiamo portati.
Cominciamo bene. E intanto abbiamo messo a segno una prima riflessione. Questo Parlamento per composizione è, al di là degli asini, che insomma non ci permetteremmo mai, era una battutaccia, però...
Certo, no, ci permettiamo, è scientifico direi, cioè abbiamo un QI veramente imbarazzante.
Diciamo, è una composizione di questo Parlamento che infatti, come si vede, fa impazzire ogni maionese, persino quelle abbastanza abituate a impazzire come le maionese italiane, perché la sua composizione, per esito dell'elezione e delle scelte sovrane del popolo italiano 4 anni fa, cioè nel 2018, e nella sua variazione interna dovuta a un livello di transumanza senza precedenti nella storia parlamentare italiana, perché i partiti si sono fatti, disfatti, vedete 5 Stelle, vedete Forza Italia, ma insomma è un fenomeno generale quello che è avvenuto, per composizione, prima rilevazione, una composizione tale e una così complessa e sfrangiata geografia di interessi individuali dei parlamentari che rende impossibile fare i calcoli a tavolino. Ecco, questo è il punto di fondo, perché la geografia degli interessi non corrisponde nella maggioranza dei membri del Parlamento attuale e dei grandi elettori a strategie politiche per cui i leader politici, i leader di partito, chiamiamo così, anche se avrete difficoltà a dire che Conte è leader dei 5 Stelle, perché al loro interno la contestazione resta fortissima, possano decidere davvero, incontrandosi e parlando, dove si va a parare, perché l'aula sarà un animale imprevedibile nei comportamenti. Questo è il dato di fatto numero uno per cui da tenere ben conto, nel rispetto ovviamente del, bisogna sempre fingere il rispetto ipocrita delle istituzioni italiane, averlo anche nella sostanza, perché se si perde anche poi l'idea di che cosa siano davvero le istituzioni, di cosa dovrebbero essere, dico così, non andiamo davvero più da nessuna parte, però questo fattore è un fattore che complica ogni dannata cosa. Io vi proporrei di fare un primo giro, cominciando da voi due, su nel vostro mondo ideale quale dovrebbe essere il criterio da seguire per un capo dello Stato e quale dovrebbe essere il criterio da seguire per una governabilità efficace e operativa, visto che l'elenco delle cose da fare nel governo del 2022, a partire da Omicron, ma non solo Omicron e le varianti successive, ma soprattutto per scaricare il PNRR a terra, per tentare di non fare chissà quale debito aggiuntivo e così via, è una lista da far tremare le vene ai polsi. Quindi si tratta di tenere ben collegate le due cose. Dai, cominciamo da Carlo Alberto. Carlo Alberto, che dice?
Beh, devo dire che il primo requisito che deve avere il futuro Presidente della Repubblica è quello di essere garante della Repubblica italiana davanti all'Europa e davanti al resto del mondo. Per quanto la prospettiva della politica in questo momento sia tutta interna, vista la variabilità dei nostri Presidenti del Consiglio, vi ricordo che ne abbiamo cambiati 7 in 10 anni, non siamo assolutamente in grado. Tra l'altro, come sai Oscar, penso che il prossimo modello di legge elettorale sarà proporzionale e poi magari dedicheremo una puntata su questo. Sai che sono un tifoso in questi casi di una legge proporzionale, ovviamente un tifoso sconfitto, sia chiaro. Quindi per me il criterio fondamentale è qual è il personaggio che dà più garanzie a livello internazionale in quanto unico elemento di continuità non rimuovibile dalle convulsioni della politica ordinaria. Lo dico perché la posizione finanziaria dell'Italia, la posizione istituzionale dell'Italia nei prossimi anni è di una fragilità e di un livello di rischio senza precedenti nel dopoguerra. Per il livello del debito che abbiamo raggiunto, per l'inflazione che è arrivata al 5% in Europa, ufficiale Eurostat, altro che transitoria, per il fatto che abbiamo di fatto una dipendenza strutturale dalle regole di bilancio europee e dai fondi europei per i prossimi 3-5 anni, senza questa garanzia noi rischiamo di essere una nave persa nei marosi della tempesta. Quindi il primo criterio, che direi il primo grande elettore per me, questa tornata del Quirinale, è l'Unione Europea. In effetti, se ci pensi un secondo, non sono mai sentite pronunciamenti così evidenti, così espliciti. Pensiamo a Macron, no? Pensiamo appunto a una Goldman Sachs che scrive che serve continuità, Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi, altrimenti perdiamo un punto di PIL, proprio perché sono a rischio i flussi di capitali e di finanziamenti europei. L'elezione coreana non è mai stata così sotto le attenzioni del dibattito internazionale. Noi in Italia ce ne rendiamo poco conto, ma in questo momento quei 1.007 grandi elettori dovranno assolutamente ascoltare, 1.009 chiedo scusami, dobbiamo ancora tra l'altro sentire, capire, sono i 58 delegati regionali, non so se li stanno leggendo in questi momenti, ma potrebbero fare la differenza quei 58 delegati regionali, proprio per quello che hai detto, cioè per la grande indisciplina che sta caratterizzando questo principio. Quindi il mio punto molto semplice è il primo criterio di scelta del candidato deve essere quello della garanzia davanti ai nostri partner internazionali.
Renato.
Allora, il fatto che debba essere un garante l'ha già detto Carlo Alberto. Io spero che sia una persona che ha comunque una buona esperienza politica e che metta un po' mano anche, visto che è capo del CSM, alla magistratura. Questa è una mia speranza. So che è una cosa che ci si brucia nel momento in cui anche solo se ne parla, però mi sembra che ce ne sia un po' bisogno in questo momento. Sicuramente la persona che a questo punto si è candidata in quello potrebbe avere qualche piccolo problema, mettiamola così. Quindi Berlusconi in quello potrebbe avere qualche piccolo problema, però il problema, secondo me, il capo dello Stato deve essere garante e deve, non dimentichiamoci che poi è la persona che deve controfirmare i decreti legge. Come abbiamo già detto in una delle ultime puntate, la maggior parte dei governi degli ultimi anni sono andati avanti a decreti legge, non per leggi parlamentari. Il capo dello Stato dovrebbe anche essere il garante del fatto che si ritorni un po' a lavorare di più come Parlamento e un po' meno come governo, dal punto di vista, cioè, il decreto legge nasceva come situazione di emergenza. Un po' di emergenze ci sono state, ma non possiamo sempre essere tutto in emergenza e quindi continuare ad avere o deleghe oppure decreti legge. Dobbiamo rimettere un po' mano a come funziona il tutto, oltretutto in un momento in cui avremo anche un cambio completo del Parlamento, perché cambierà la legge elettorale, cambieranno i numeri di Senato e Parlamento, e quindi vedremo cosa succede. Io spero che vada una persona che abbia una buona esperienza politica, nel senso che deve saper governare la politica e abbia una buona esperienza legislativa, perché dovrà anche cercare di rimettere mano a come funziona il Parlamento.
Vi vedo iperprudenti, camminate su una specie di dolce che non esce dal forno, quindi mamma mia ragazzi, un pochino più. Allora io butto lì tre punti. Primo, poiché Draghi è Presidente del Consiglio e nasce dalla fragilità delle due precedenti esperienze di governo, del Conte 1 e Conte 2, della fragilità intrinseca a quel tipo di coalizioni obbligate tra gente che si era insultata per anni, e questo succede sia nel caso del Conte 1 Lega 5 Stelle, sia nel caso del Conte 2 con 5 Stelle PD, e quindi la scelta
anche nel caso di Draghi.
Aspetta, lui nasce dalla fragilità autoconsunta di quelle due esperienze e dal fatto che di fronte all'emergenza vaccinale stavamo perdendo tempo, il PNRR di Conte che non andava da nessuna parte e così via. Però alla fine hanno scelto il capo dello Stato Mattarella, siccome bene ha fatto a scegliere l'ennesimo ricorso a un gancio esterno al sistema, che è quello a cui si ricorre quando l'Italia vede i partiti che sono sul ciglio del burrone, perché così è la storia del governo Amato, Ciampi, del governo, da un certo punto di vista, Dini. Io metto anche Dini nella categoria, anche se Dini era la prosecuzione di un pezzo del centrodestra, ma con una formula del tutto diversa nel governo Dini, quello della prima riforma troppo diluita però delle pensioni italiane, fino ad arrivare a Monti e poi Draghi. Poiché la soluzione è questa, e allo stato delle cose è ancora questa, anche se con problemi interni che non ci siamo limitati al indicare ai nostri ascoltatori negli ultimi episodi, problemi crescenti e per certi versi stupefacenti, se si vuole tenere in piedi questo, quindi dipende dai partiti che cosa vogliono fare nel governo, a parole la stragrande maggioranza vuole tenere Draghi a Palazzo Chigi, ed è una reazione alla sua conferenza stampa, anche questo gesto inopinato che ha compiuto Draghi ha contribuito, però non lo vogliono mai mettere al Quirinale. Se davvero fossero sinceri in questi, prima considerazione è come se serve una personalità più che tecnica e che abbia una grande esperienza politica abbinata a una lunga e comprovata esperienza all'interno della politica e dell'amministrazione italiana. Ecco, questo dovrebbe essere, in un mondo ragionevole, un primo punto da tenere in considerazione. Mi si dice, ma i leader politici sono consumati anch'essi in Italia, quali sono i veri leader politici? Beh, innanzitutto, seconda considerazione, c'è chi ha giocato a sparigliare mettendo nell'angolo, con la sua capacità di essere pressoché immortale, un po' tutti, e della candidatura di Silvio Berlusconi, perché la candidatura di Silvio Berlusconi ha sparigliato tutti i giochi, compresi quelli all'interno della sua alleanza per prima, Salvini e Meloni. Non faccio pronostici, mi pare improbabile, ma comunque lui parte con un numero di voti che attualmente non ha praticamente quasi nessuno. Il problema è che cosa, il giorno in cui dovesse capire che la cosa non va, Berlusconi dice, indicando quale possibile candidato, innanzitutto al suo centrodestra, ma con l'idea di seminare qualche palo su cui mettere un potenziale ponte verso altri in questo Parlamento per eleggere un capo dello Stato. di nomi, volendo ce ne sono, cominciare da Giuliano Amato e così via. Io non credo però ai nomi tecnici, cioè se mi dite mettiamo la Cartabia capo dello Stato, mettiamo la professoressa Severino capo dello Stato, allora vi dico che bisognerebbe leggere di corsa Sabino Cassese e sarebbe la cosa migliore per tutti, ma siccome non vedo alcuna possibilità che ciò avvenga, anche per l'abrasività con cui il professor Cassese ha dato una lezione in questi anni, mettendo alla sbarra, qualunque fosse il colore politico dei governi in carica, le forzature sempre più estreme del diritto, le aberrazioni dal punto di vista proprio dell'elementare comprensibilità, coerenza degli strumenti di diritto nel nostro ordinamento pubblico. Però, seconda considerazione, partiamo da un presupposto appunto che se deve essere un leader politico, sempre tenendo Draghi lì dov'è, o provandoci a convincerlo a restare lì dov'è, politici che abbiano maturato un'esperienza di primo livello e che non abbiano troppi scheletri nell'armadio, perché questo conta, e che contemporaneamente siano in grado di fare da ponte verso ciò che ha detto Carlo Alberto, cioè un garante verso l'Europa, e verso le diverse anime politiche, diciamo, di una parte riformista della sinistra, di una parte del centrodestra che non lo veda come nemico, e punto interrogativo come reagiscono i 5 Stelle di fronte a un'impostazione di questo tipo, per carità, perché nessuno può dirlo, ma poi al battaglione dei 50-60 centristi, chiamiamoli così, o di orientamento politico preciso, oppure semplicemente cavalli scossi che ci sono in Parlamento, più la ragionevolezza dei rappresentanti delle regioni, i cui presidenti spesso non si riconoscono negli indirizzi nazionali PD, Lega, quindi a maggior ragione possono essere un giacimento di ragionevolezza, se guardiamo la differenza che c'è ogni volta tra alcuni presidenti di regione e le misure del governo, soprattutto in materia Covid. Questa potrebbe essere, fine della seconda osservazione, una strada che si imbocca, nessuno può dirlo, però potenzialmente così. Terza considerazione invece, cari compari, voi dovete dire qualcosa di più voi, perché la terza considerazione è che si cambia su entrambe le caselle, e cioè che la scelta del capo dello Stato non nasca dall'idea di preservare, secondo me non bisogna preservare, bisogna proprio strutturalmente rafforzare l'operatività del governo Draghi, se uno crede che debba andare avanti e fare cose molto impegnative. Cioè bisogna considerarla come una condizio sine qua non, cioè i partiti dovrebbero dire eleggiamo un capo dello Stato, ma il cui sottinteso è che siamo pronti a un patto per rafforzare il governo Draghi e dirgli Mario continua a fare meglio di prima ancora le cose che facevi. Cioè una specie di armistizio rispetto all'endemicità, non del Covid, ma all'endemicità ormai dello scontro su tutte le misure, perché questo è. Questo terzo punto, cioè sparigliare tutto, è il più complicato di tutti, perché il rischio molto elevato è di avere una soluzione non ottimale né al Quirinale né a Palazzo Chigi. Nel qual caso però, parliamoci chiaro, si va a elezioni. Non è che si fa il governicchio per così dire, che provi a tenere in piedi Draghi, ma da cui la Lega si sfila 5 secondi dopo, perché questo è evidente che è l'intenzione di Salvini. Si va a elezioni e, devo dire la verità, nel rispetto del popolo sovrano, piuttosto che in guacchi, ma una campagna elettorale messa nel secondo anno in cui bisogna iniziare dai 51 obiettivi raggiunti, si fa per dire, ve lo abbiamo già detto cosa pensiamo del
PNRR. Quest'anno sono 102, ti ricordo. Tentare, 102,
esatto, obiettivi. Esatto, sì. No, raddoppiato. Bisogna invece scaricare a terra in maniera efficace, come attualmente per tante ragioni di corrosiva arretratezza della macchina pubblica italiana non si vede la partenza col passo giusto, mentre la situazione internazionale, quella che abbiamo descritto con le banche monetarie che fanno marcia indietro sulle politiche non ortodosse, mentre il morso dell'inflazione dei prezzi energetici è qui per restare, mentre il quadro internazionale, vedremo cosa votano i francesi, ma dal punto di vista internazionale sulla frontiera di sicurezza in Europa tra Russia, con quello che sta avvenendo in Kazakistan, quello che sta avvenendo in Bielorussia da tempo, quello che avviene alla frontiera dell'Ucraina, è sempre più teso. In questi giorni ci sono incontri decisivi, speriamo, con Stati Uniti, NATO e i russi. Beh, il rischio di fare una frettata gigantesca, che sarebbe veramente il peggiore interesse dell'Italia da evitare a qualunque costo, mi sembra molto elevato. Però uno potrebbe obiettarmi, la realtà è che forse bisognerebbe partire da questo terzo punto per chiarirsi il punto numero uno e il punto numero due, cioè il governo resta o non resta, perché se non resta, allora cambiano le coordinate del problema. E questa novità è la vera sorpresa. Nessuno l'avrebbe detto prima della conferenza stampa di Draghi di fine anno, che l'ipotesi di dover ragionare su entrambe le caselle perché Draghi non resta fosse così elevata. Tanto elevata da essere forse la prima condizione da cui ripartire. Restate con noi, ripartiamo da questo. Cari compari, ma resta o non resta secondo voi il governo?
Mi auguro di no, Oscar, cosa vuoi che ti dica? Cioè, se io giudico gli alberi dai loro frutti, non dal colore delle loro foglie. Cioè, questo governo non sta facendo il bene dell'Italia, mi dispiace, Oscar.
Oh Madonna Santa, così radicale, sei diventato come Conte?
No, quello di Conte ha fatto il danno dell'Italia, questo qui non sta facendo il bene, che è un po' diverso, diciamo che si barcamena cercando di far passare la nottata, ma insomma palesemente lo scenario che abbiamo di fronte non è rassicurante, Oscar, assolutamente. Quindi io mi auguro che questo governo venga cambiato, in gran parte ovviamente non mi sto riferendo al Presidente del Consiglio, che è ovviamente il nostro Jolly, ma la gran parte dei suoi ministri sono inadeguati.
Ma capisci che non resta la sua maggioranza se cambia?
Ah beh, questo è un altro discorso. Tu stai parlando di governo o di maggioranza? Perché palesemente
io sto parlando di governo, si regge una maggioranza, però tu dici far rimanere Draghi e cambiare la composizione.
Dunque, noi non abbiamo una maggioranza, abbiamo un insieme di forze politiche che ob torto collo stanno sostenendo un esecutivo. La parola maggioranza presupporrebbe una minoranza, in realtà abbiamo una forza politica tendenzialmente di tipo opportunista, un freerider, si dice tecnicamente, che è Fratelli d'Italia, e poi abbiamo la grande ammucchiata. Tu la vuoi chiamare maggioranza, io la chiamo ammucchiata, che vuoi che ti dica? Mi sembra evidente che non c'è un progetto politico dietro.
Maggioranza,
no?
È termine tecnico, se tu mi dici maggioranza deve avere dietro una coesione e convergenza.
Per chiamarla maggioranza, insomma, vorrebbe dire che dietro c'è un comune sentire, un'intesa, non c'è niente del genere, cioè questi hanno il braccio torto dietro la schiena. Il governo, la composizione del governo è inadeguata, il tipo di qualità delle azioni dell'esecutivo, pur essendo nettamente migliore, lo ricordava in un bel editoriale Ferruccio De Bortoli sul Corriere, proprio domenica 9, perché il numero di decreti messi in campo, il numero di azioni esecutive è nettamente migliorato, ma come dire, non è ancora ai livelli fisiologici, quindi dal mio punto di vista questo governo è disfunzionale. Ricordo che il Presidente della Repubblica, ex articolo 92, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e nomina anche i ministri su proposta di quest'ultimo, quindi il potere del Presidente della Repubblica, lo abbiamo visto prima con Napolitano, poi ancora con Mattarella, nella scelta del Presidente del Consiglio sembra evidente, no? Monti prima, Draghi oggi, ma anche nella scelta dei singoli ministri. Ricordo cosa ha fatto Mattarella, per esempio, su ministro delle Finanze del primo governo Conte, è dominante, nel senso che la nomina è del Presidente della Repubblica, e se il Presidente della Repubblica non nomina, non c'è nessun ministro. Quindi per me il prossimo Presidente della Repubblica deve prendersi la responsabilità di nominare ministri adeguati al Paese. Mi spiace, ma diciamo buona parte dei ministri di questo governo non è adeguata al Paese. Quindi, non so che cosa dirti, Oscar, se non vedere i numeri, la capacità di reazione del Paese a questa pandemia è del tutto inadeguata. Cioè, il governo arriva un anno dopo la disponibilità dei vaccini in maniera rocambolesca e non spiegata tuttora a imporre un obbligo vaccinale che andava fatto il primo giorno, senza sanzioni, con evidente incapacità di far applicare i principi della razionalità scientifica. Un governo che non è nemmeno in grado di applicare i principi della razionalità scientifica non può governare un paese come l'Italia, mi dispiace. È un governo che fa una finanziaria, scusate, una legge di bilancio così surreale sul 110%, fa quota 102, quindi fa un altro errore sulle pensioni, non interviene in nessun modo sul reddito di cittadinanza, che è stata una cosa devastante dal punto di vista delle politiche attive. Come posso giudicarlo positivamente? Un governo che 10 giorni dopo l'approvazione del bilancio si trova a dover rifare un scostamento di quanti miliardi? 10, 20? Perché
vedremo, l'hanno smentito, ma vedremo, perché lo capiremo in 10 giorni.
Beh, insomma, però i numeri vanno in quella direzione lì, ma tu capisci che io, un consiglio di amministrazione che 10 giorni dopo che ha approvato il budget dice facciamo uno scostamento del 70% rispetto ai target, va licenziato seduta stante. Questo è il giudizio che devo dare, Oscar, e niente di personale con nessuno, devo giudicare dei risultati. Quindi per me il prossimo Presidente della Repubblica dovrebbe richiedere la dimissione di questo governo e nominarne uno adeguato al momento del paese.
Sai, dipende molto dalla maggioranza, secondo me. Io di politica capisco molto poco, però l'idea che ho, che mi sono fatto, è che dipenda molto da quale sarà la maggioranza che va ad eleggere il Presidente della Repubblica. Molti ne hanno già parlato, dicono se cambia la maggioranza deve cambiare anche il governo. Il problema di base che io vedo è quello che hai già detto tu e che abbiamo già detto prima, che è quello dell'ingovernabilità dei gruppi parlamentari in questo momento. Nel senso che ci sono moltissime persone che sono in una situazione opportunistica, non dimentichiamoci che, come spesso accade, ci sono molti che non vogliono che ci siano le elezioni perché ci sarà una riduzione dei... Questa volta ancora peggio, perché ci sarà la riduzione dei parlamentari e quindi sarà molto difficile entrare in Parlamento. Mi chiedo in questa situazione quale potrà essere la maggioranza che si va a formare, se ci deve essere un cambio di maggioranza. Io sono convinto che l'ideale sarebbe quello che ha detto Carlo Alberto, cioè un Presidente della Repubblica forte, anche in grado di dire no a magari qualche voglia di partito e affiancare il Presidente del Consiglio per costruire un team di governo che sia il migliore possibile nelle condizioni date, perché poi non è che possiamo pretendere che ci sia un governo dove i partiti non mettono becco, non mettono le varie espressioni delle loro correnti interne. Io la vedo molto difficile, cioè per quello che è la situazione attuale la vedo molto molto difficile. Cioè la mia paura è che ci sia un overtaking, mi viene in mente, cioè ci sia una predominanza della politica e delle tattiche interne dei partiti sul bene comune, come spesso è avvenuto, e questo secondo me sarà quello che porta l'Italia in una situazione pessima, perché come diceva Carlo Alberto siamo davanti a un cambio di prospettive completo, perché se riparte l'inflazione stamattina, cioè oggi domenica quando registriamo, ci sono delle prime avvisaglie di qualcuno della BCE che comincia a dire ma forse ci siamo sbagliati, l'inflazione dovuta al Green Deal potrebbe essere strutturale e non temporanea. Se la BCE comincia a dire l'inflazione è strutturale, naturalmente si muovono i tassi. Sappiamo benissimo cosa succede in Italia se si muovono i tassi, che il peso del debito diventa molto più alto. È vero che l'inflazione contribuisce ad abbassarlo, però è anche vero che gli interessi diventano molto più alti. Se in quella situazione noi ci troviamo con un Presidente della Repubblica fra virgolette debole, oppure che è un compromesso fra i partiti del meno peggio, e magari Draghi a quel punto dice me ne vado e rifanno un Presidente del Consiglio politico, io la vedo molto molto male. Cioè, da un certo punto di vista qualcuno dice è la definitiva caduta dell'Italia, però
no,
insomma, io
ma l'Italia resiste come sughero nell'oceano da sempre.
Di
cadute dell'Italia evitiamo di fare i millenaristi, non ci sono
cadute. No, ma io, cioè, poi dal punto di vista politico sono uno che capisce poco.
Allora, io vi prendo la lettera, però vi faccio osservare tre cose e su questo chiudiamo, per così dire, perché come avete capito, siccome non siamo dotati di strumenti a ruspicini né di palle di vetro, non siamo onniscienti, che in Italia è la differenza, direi, di non sapere. Parto da prima osservazione: se serve un capo dello Stato come l'identikit ideale, che è anche il mio e quello disegnato da Carlo Alberto, allora bisogna sapere che la conseguenza è una: un capo dello Stato forte forte significa autorevole al punto di dire chiunque sia il Presidente del Consiglio mi riservo di esercitare fino in fondo le prerogative che mi dà la Costituzione sulla nomina dei ministri, come ha giustamente ricordato Carlo Alberto, significa che questo capo dello Stato forte deve piacere politicamente, non deve essere temuto per il futuro dei 7 anni dai partiti. Cioè, in un Parlamento come questo, nel quale la destra pensa qualunque sia i correttivi della legge elettorale che vincerà le prossime elezioni, deve essere tale da non apparire alla destra come uno che dice no a ministri che vuole la destra. E, capito, Alberto? Quindi questo significa restringere molto la rosa. Non so neanche se Giuliano Amato cadrebbe in questa definizione, perché Giuliano Amato di sicuro non dispiace troppo a Silvio Berlusconi, ma è lontano anni luce dalla cultura e dai proponimenti politici di Lega e 5 Stelle, Salvini e Meloni. Quindi questa cosa rende il compromesso in realtà molto difficile, non facile. Seconda osservazione, è molto difficile fare un ragionamento sul miglior capo dello Stato possibile se non si ha in mente che cosa fare il giorno successivo, l'ho già detto, sul governo, ma la richiamo solo per dire la terza cosa. La realtà è che forze politiche responsabili dovrebbero partire prima dal dire se vogliono confermare il governo, tra loro, cioè fare quello che per esempio Carlo Calenda ha proposto, ha detto ma ci vuole un cambio di passo su questo governo. L'analisi di Carlo Calenda in realtà corrisponde alle critiche di Carlo Alberto, e i partiti partano dal presupposto di dire responsabilmente siamo disposti a un rafforzamento, a cambiare le coordinate, cioè, ma di questo governo, vedendo su quali cambiamenti, per fare cosa, cioè si diano un programma quantomeno fino a fine legislatura, per far continuare la legislatura, così rassicurano i parlamentari che non vogliono andare a casa subito, e di là poi discendano le conseguenze della trattativa del capo dello Stato. Questa cosa che sembra molto ragionevole e che sembrerebbe tenere insieme i due corni del problema, governo e capo dello Stato, per tentare di avere il meno peggio in entrambi i posti, è così razionale che mi pare molto complicato che possa essere in realtà la strada percorsa, perché questo significherebbe che i partiti scoprono le carte prima di mettere a fare i propri ragionamenti solo, e quello che temo io, e su questo concludo, solo contando i voti dispersi per numerosi voti in Parlamento, che credo che temo che sia a oggi, per quello che posso capire io, il rischio della procedurale più forte della metodologia che seguiranno i partiti. Non avendo potere di indirizzare, come abbiamo già detto all'inizio, su una scelta di forte convergenza iniziale, 1, 2, non essendo nella condizione di sapere se Draghi vuole stare o meno, perché tutto fa intendere che Draghi in realtà considera la sua esperienza troppo consumata per i veti dei partiti, troppo al di sotto delle aspettative ed è anche del trade-off di vantaggio di stima personale che ha nei confronti che ottiene del mondo per andare avanti senza consumarlo. E il punto numero 3 è che a questo punto i partiti siano a braccio concerto in Parlamento a vedere come va prima la candidatura di bandiera di Berlusconi, poi le reazioni delle altre forze politiche, poi misurare quanti sbandati ci sono e su che tipo di nomi eccetera eccetera, e poi iniziare a tessere, come abbiamo visto in passato già a volte avvenire nella Prima Repubblica quando c'era il problema tra le correnti democristiane, perché questo era il fenomeno, a ritessere la tela a ogni voto per vedere poi dove si va a parare, ma a quel punto senza una bussola politica che riguarda nel governo, nelle caratteristiche del capo dello Stato. Ecco, attualmente, per effetto di tutto quello che abbiamo detto, questa è la procedura che ha maggior possibilità, se i partiti non danno segni di ragionevolezza e di amore per l'Italia, che io vedo più probabile. Che cosa ne possa uscire? Non si sa, perché ne può uscire pure qualcosa di buono, ma di sicuro è imprevedibile.
Ma anche perché, Oscar, tu stai ragionando con l'idea che comandino i partiti. Perdonami.
No. Sto dicendo che appunto i leader dei partiti assistono a quello che avviene al di là del...
Direi che se c'è una elezione del Presidente della Repubblica totalmente fuori dal controllo dei partiti è proprio questa di quest'anno. L'ultima è stata manovrata da Matteo Renzi, ma insomma, che contava su un protone importante e disciplinato del PD che faceva la massa critica. Qui la massa critica non c'è. Non c'è la massa critica in grado di orientare le scelte dei grandi elettori.
Diciamo che c'è una tendenza maggioritaria netta a non andare al voto, perché neanche Salvini ci vuole andare al voto subito.
Ma questo lo direi per scontato, mancano 13 mesi, dovresti fare la legge elettorale
L'unico che vuole dare la voto era Meloni, questo è il punto vero.
Ma sei sicuro in queste condizioni? Sì. E prendersi la briga di gestire un paese ancora in emergenza?
Beh, questo sai come uno deve provarci a quel punto. Quando arriva a un punto elevato di aumento del consenso negli anni, ci deve provare. Questo è.
Beh, comunque, diciamo, la Meloni non è in grado di influenzare, per fortuna, i destini della Repubblica Italiana. Per fortuna, per adesso. Fammi dire, però, che direi che lo scenario delle elezioni è completamente fuori dal quadro delle probabilità, ma neanche so tecnicamente quando dovresti convocare i comizi elettorali, cioè devi fare la riforma.
Se il governo Draghi salta, è di fatto l'unico scenario possibile, di fatto.
Ma non salta, cioè spero che salti il governo Draghi nel senso di composizione dei ministri, ma ne viene fatto un altro ancora una volta da questa accozzaglia di
non
di
puoi saperlo, perché dalle parole pronunciate da Draghi a fine anno non puoi saperlo che Draghi resta, perché chiaramente fatto intendere non lo date per scontato, quindi sai, l'ha detto lui, mica
lo so. Sì. Beh, se diventa Presidente della Repubblica direi che è evidente, ma anche se non diventa Presidente della Repubblica non darei per scontato la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi, sicuramente non sono neanche sicuro che sia la persona giusta. Vabbè, per fare il Presidente del Consiglio,
secondo me per fare il Presidente del Consiglio hai detto prima, sì. Resta lui e cambiamo i ministri.
Lo sai da sempre che io vedo Draghi in funzione europea e non nazionale, lo sai da sempre, per me è sprecato fare il Presidente del Consiglio, che è un mestieraccio che palesemente non sono neanche sicuro sappia fare bene. Mentre scusate, sa fare meravigliosamente, splendidamente l'uomo delle istituzioni europee, ed è per me un peccato che l'Italia si privi. Oscar, scusami, ma guarda che veramente l'agenda che comanda non è quella nazionale. Noi nei prossimi 2 o 3 anni
testa dei partiti non lo metterai mai questo, dei parlamentari, pensi che i parlamentari invece che ai loro casi pensano all'agenda internazionale, ma davvero dopo tanti
è quella europea, diciamo così, perché siamo veramente dipendenti mani e piedi dall'Europa, la gente non si rende conto
la gente, ma io non stiamo parlando della gente, perché stiamo parlando dei 1000 che sono lì, dei 1000 rotti. Detto questo, caro ascoltatore, neanche la grande lungimiranza e sapienza dei miei compari è in grado di fare la differenza, perché nessuno la può fare. Con questi dati del problema, il problema appare difficilmente solubile con soluzioni, diciamo così, non troppo subottimali. Ecco, questa è la sintesi a cui siamo oggi. Speriamo di avere qualche dato in più la prossima settimana, ma intanto bisognava iniziare a dire a chi ci ascolta: allacciatevi bene le cinture, ci siamo su questa conclusione, almeno su questa conclusione ci siamo. Allacciatevi bene le cinture.
È sempre un non essendoci nessuno che riesce a guidare la giostra, siamo in giostra, mettiamola così. No?
Sì, siamo.
L'impressione mia è che non ci sia nessuno, l'abbiamo già detto, cioè il problema più grosso che vedo io è che non c'è nessuno in grado di fare coordinamento in questo momento, almeno per come la vedo io, però cioè forse l'unico, per assurdo, l'unico che riesce a fare un po' di coordinamento, ma lo fa per se stesso, è Silvio Berlusconi.
Oscar, non hai commentato, tu da grande navigatore della politica, non hai commentato la candidatura di Silvio Berlusconi, non è che il centrodestra si è infilato in un imbuto da cui poi fa fatica a uscire, aveva l'occasione storica, non so, non ricordo l'ultima volta che sia successo, di indicare una candidatura forte alla presidenza della Repubblica, centrodestra, che è ha una maggioranza teorica, è proprio quei 58 voti regionali.
Esatto,
si è infilato in questo cul-de-sac di...
No, si è infilato, lui ha anteposto se stesso, come sempre. No, scusami, non si è infilato, si capisce che dalla reazione di Salvini e Meloni, più chiaro di così, si capisce che è una cosa subita, ma è una cosa subita perché Silvio Berlusconi è questo, non lo impariamo oggi, e ha detto l'unica chance per potervi poi costringere a fare comunque quello che ho in mente io e non quello che volete voi, che confligge con quello che voglio io, e cominciare dal contarvi sul mio nome. E questo è il metodo che ha seguito, è limpido come purtroppo poche altre cose che si vedano con altrettanta limpidezza in questo approccio, ed è una cosa che serve sia ad assecondare il suo ego, ma serve come metodo politico, perché li obbliga a stare in un campo. Poi è velleitario, perché la volta che poi si capisce che non passa, i due si ripigliano la libertà e lo salutano. però di fatto questo è l'unica cosa chiara che è avvenuta in tutti questi mesi. Cioè, c'è poco a commentare, da una parte la natura dell'uomo, dall'altra la difficoltà di Forza Italia che ha perso ogni coordinata rispetto a quello che era, che dichiarava di essere tanti anni fa e che poi non è stata mai, perché nel governo ha sempre tradito ciò su cui prendeva i voti dei suoi elettori. E che è per questo anche responsabile da una parte della ignominiosa cosa che è caduta sulla definizione di liberale del nostro paese, confuso con difesa degli interessi personali, e dall'altra dello scivolamento a destra del complesso di chi vota a destra, di chi rappresenta i voti della destra italiana, perché poi la destra sovranista nasce dal fallimento totale del progetto berlusconiano. Questo è il punto che pochi dicono chiaro, ma io, non avendolo mai votato, mi è chiaro come purtroppo un grattacielo. E detto tutto questo, signori, mani sulla cintura di sicurezza. E...
Ah, pensavo a gesti apotropaici più evidenti.
No. Per il momento ci fermiamo a livello della cintura di sicurezza e appuntamento con un bacio grande così ai miei due compari e a tutti voi che continuate fedelmente ad ascoltarci al 35esimo episodio.